Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ma vi rendete conto che vi trovate davanti ad un'altra puntata di Worlds of Streaming che sta riprendendo cadenza mensile? Ok, as a past, però partiamo!
3 anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters. Eluso il ban di massima sicurezza, si rifugiarono su Fantascientificast, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere, e se riuscite a contattarli, forse potrete ingaggiare il famoso W Team.
Ben ritrovati, cari fantascientifichini. Eccoci di nuovo qui, pronti a tuffarci in una puntata di Was the Past, dedicata a quel magico triangolo temporale che va dagli anni 90 a fine anni 2010. Lo so che cosa state pensando. M, non starai diventando pesante a forza di rivangare robe vecchie dove attori e produttori magari hanno già appeso il copione al chiodo? Beh, lasciatemi spiegare. Guardando le serie e i film di oggi, che spezziamo una lancia, sto trovando decisamente più godibili rispetto al vuoto pneumatico dell'immediato post-Covid, mi sono reso conto di una cosa fondamentale. Ci serve una mappa del passato e questa mappa ci serve per due motivi precisi. L'effetto Madeleine è quello frivolo riguardante queste produzioni che ci permette di rintanarci nei ricordi della nostra giovinezza, quando l'unica preoccupazione era se il modem a 56k avrebbe retto le nostre richieste. E poi l'effetto eredità, quello serio, in cui vorrei risvegliare nelle nuove generazioni quella scintilla di curiosità. Voglio che capiscano che i mondi che amano oggi hanno radici profonde, fatte di effetti pratici, sceneggiature folli e visioni che hanno tracciato la strada. Insomma, ragazzi, non posso farci niente, fatemelo dire, sono in missione per conto di Dio. Quindi correte sul mio canale YouTube Marco Taddia e se ancora non lo avete fatto iscrivetevi e lasciate like come se piovesse. E allora, fantascientifichini, allacciate le cinture del vostro sedile a espulsione, perché il primo reperto che estraiamo da questo magazzino di Was the Past è un pezzo di ferro francese che nel 2006 ha rischiato di far esplodere le retine di mezzo mondo. Parliamo di Renaissance, diretto da Christian Volkmann. Siamo appunto nel 2006, un anno strano, ragazzi. Mentre l'Italia vinceva i mondiali e noi cercavamo di capire come far stare più di 3 canzoni sul lettore MP3 da 128 mega, il cinema viveva una crisi di identità cromatica. Sin City era uscito l'anno prima facendo il botto, e i francesi, che quando si parla di stile non restano mai a guardare sorseggiando solo pastis, decidono di rilanciare. Esce Renaissance e non è solo un film, è una sfida visiva, un lungometraggio interamente in motion capture, tecnica allora ancora giovane e un po' legnosa, ma renderizzato in un bianco e nero totale ad altissimo contrasto. Niente sfumature di grigio, fantascientifichini, qui o è bianco o è nero. È come se qualcuno avesse preso il filtro soglia di Photoshop e lo avesse applicato a un intero universo cyberpunk. Un esperimento che, visto oggi, sembra il sogno bagnato di un programmatore di Commodore 64 che ha abusato di sostanze sintetiche. Dimenticate la Parigi di Emily in Paris, siamo nel 2054, la Ville Lumière è una giungla verticale di vetro e acciaio, controllata dalla Avalon, una mega corporazione che vende il sogno della bellezza eterna e della giovinezza perenne, praticamente un'antenata cattiva di Instagram. La storia parte con un classico, il rapimento di una scienziata geniale e giovanissima, Ilona Tausey, non l'avrò mai pronunciato, sono bravissime nel francese. Quindi chi mandano a cercarla? Ovviamente il poliziotto più tormentato, con la mascella più squadrata e l'umore più nero di tutta la gendarmerie, l'ispettore Barthélemy Carras. Carras, anche qui io coi nomi proprio ci becco sempre, Carras inizia a scavare e, come in ogni noir che si rispetti, trova fango, cospirazioni e segreti che dovrebbero restare sepolti. Ilona non stava solo studiando come togliere le rughe dalle vecchie zie, stava lavorando al protocollo Renaissance. E qui la fantascienza si fa seria, parliamo di immortalità, ma non quella filosofica, proprio quella biologica, quella che fa gola a chi ha già tutto il potere del mondo e vorrebbe tenerselo per i prossimi 800.000 milioni miliardissimi anni. Ma parliamo un attimo di personaggi. Barthélemy Carras, il nostro protagonista nella versione inglese, è doppiato da Daniel Craig, sì, James Bond in persona, è l'archetipo del detective che non dorme dal 1998, è un uomo d'azione in un mondo dove è difficile distinguere un alleato da un riflesso sul vetro. Ilona Tausey, la scienziata rapita, la vediamo quasi sempre nel video d'archivio o nei ricordi, una sorta di fantasma tecnologico che muove i fili della trama. Ghislaine Tasley, la sorella di Ilona, è lei che aiuta Carras a capire chi fosse davvero la sorella, e insieme formano la classica coppia poliziotto-cittadino che cerca la verità mentre tutto intorno a loro sembra un fumetto di Frank Miller impazzito. Paul Dellenbach, il pezzo grosso della Avalon, è il classico cattivo che indossa abiti che costano quanto un intero quartiere popolare e che ha la sensibilità morale di un sasso. A guardare Renaissance oggi ha un'esperienza surreale. All'inizio ti chiedi ma che ozza che è, e sì, si sono dimenticati di colorare i frame. Poi dopo 10 minuti il tuo cervello si adatta e ha quel contrasto brutale, e quindi inizi a vedere i dettagli nelle ombre, le linee cinetiche, l'architettura pazzesca di una Parigi che sembra un set di Metropolis ricostruito da dei designer di interni sotto anfetamine. L'impatto però su chi guardò all'epoca fu polarizzante. Alcuni gridarono al capolavoro di estetica, altri finirono il film con un principio di emicrania e la voglia di fissare una lampadina colorata per 10 minuti. Ma la verità è che Renaissance ha anticipato l'estetica di molti videogame moderni e ha dimostrato che l'animazione per adulti poteva essere sporca, cattiva e profondamente politica. È un film che ti lascia addosso una strana sensazione di claustrofobia luminosa, ti fa riflettere su quanto siamo disposti a pagare per non morire mai e soprattutto ti fa venire voglia di comprare un maglione nero a collo alto e fumare sigarette elettroniche guardando fuori dalla pioggia. Insomma, fantascientifichini, se volete un viaggio visivo che non somiglia a nient'altro nel vostro catalogo streaming, recuperate questo frammento del 2006, magari tenete le luci della stanza accese perché in Renaissance il buio morde davvero. Dopo aver rischiato il distacco della retina con il bianco e nero estremo di Renaissance, facciamo un salto in avanti di 10 anni esatti, benvenuti nel 2016, l'anno in cui tutti camminavamo sbattendo contro i pali della luce perché eravamo impegnati a catturare Pokémon con lo smartphone, ma mentre il mondo impazziva per la realtà aumentata, sugli schermi dei veri intenditori sbarcava un gioiellino sci-fi che mescolava bobine elettriche, macchine d'epoca e robot con le crisi esistenziali. Parliamo di Dimension W, o più comunemente Dimensione W. Siamo nel 2016, l'anime è prodotto dallo studio Orange e 3Hz. All'epoca il genere sci-fi stava cercando di uscire dal solito cyberpunk sporco cattivo per esplorare qualcosa di più colorato, ma altrettanto inquietante. Dimension W arriva come un pugno di elettroni in un
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo. Una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici. Ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
On mondo dove la crisi energetica è un ricordo del passato grazie alla scoperta della quarta dimensione, appunto la W. Immaginate di avere una presa di corrente infinita ovunque senza fili grazie a dei dispositivi chiamati coils, induttori. Bello, vero, energia gratis per tutti, peccato che, come insegna ogni manuale di sopravvivenza nerd, quando offri l'infinito all'umanità, l'umanità trova infiniti modi per usarla malissimo. La storia si svolge nel 2071, la New Tesla Energy controlla il mondo grazie agli induttori, ma esiste un mercato nero di induttori illegali che possono causare piccoli inconvenienti, tipo, non so, strappi nello spazio-tempo o esplosioni dimensionali, robetta da nulla, insomma. Qui entra in gioco il nostro protagonista, Kiyoma Mabuki. Kiyoma è un recuperatore, un collector, uno che va in giro a caccia di queste bobine illegali per conto della polizia, ma c'è un dettaglio: Kiyoma odia gli induttori. In un mondo che viaggia a energia infinita, lui guida una Toyota 2000 GT a benzina, veste con un happy tradizionale, un cappotto giapponese e combatte usando degli spiedini d'acciaio. Praticamente è il nono scorbutico di tutti noi che si rifiuta di passare all'elettrico perché il rombo del motore è un'altra cosa. Durante una missione sbatte il muso contro Mira, una ginoide, un robot con le sembianze di una ragazza estremamente avanzata, creata dal fondatore di New Tesla. Mira ha un corpo artificiale ma sprizza umanità da tutti i circuiti, compresa una coda robotica che funge da connettore e che si muove in base al suo umore. Insieme a questo dinamico duo, il boomer analogico e la waifu digitale inizieranno a indagare sul mistero oscuro che si cela dietro la dimensione W. Momento personaggi: Kiyoma Mabuki è il musone definitivo, un ex soldato d'élite dei Grendel con un passato traumatico legato ovviamente alla tecnologia. È tostissimo, non sorride manco se gli regali una cisterna di benzina agricola e ha una precisione chirurgica nel lanciare aghi. Mira Yurizaki è il cuore della serie, è un robot. Sì, ma piange, si arrabbia, ha una morale più solida di molti umani. La sua interazione con Kiyoma è il motore, non a scoppio, della storia. Albert Schumann, un vecchio compagno d'armi di Kiyoma che ora lavora per la New Tesla, è l'eleganza fatta persona, ma con quel retrogusto di so più cose di quante te ne dirò mai, che lo rende affascinante e irritante allo stesso tempo. Loser, un ladro gentiluomo mascherato che fallisce sempre i suoi colpi, o forse no, è un personaggio che sembra uscito da Lupin the Third, ma con un background tragico che non ti aspetti. Dimension W ha lasciato il segno per il suo stile visivo unico, è un mix di estetica anni 70-80, le auto d'epoca, lo stile dei personaggi e la tecnologia iperfuturistica. Insomma, la sigla d'apertura con Kiyoma che balla in modo assolutamente demenziale ma stilosissimo è diventata istantaneamente un cult. L'impatto sui fan è stato quello di una ventata d'aria fresca. Ci ha ricordato che la fantascienza può essere d'azione, divertente e colorata senza rinunciare a temi pesanti come l'etica del progresso e il peso del passato. E poi ammettiamolo, il contrasto tra il protagonista che usa armi bianche e motori a pistoni in un mondo di portali dimensionali è la quintessenza del cool per ogni nerd che si rispetti. Se non l'avete visto, recuperatelo, vi farà venire voglia di comprare una vecchia auto a benzina e di guardare con sospetto il caricabatterie del vostro smartphone. E così, tra una sgommata e una scarica elettrica, abbiamo mappato anche il 2016, ma non rilassatevi troppo, fantascientifichini, perché la nostra missione non è ancora finita. E dopo aver viaggiato tra dimensioni parallele e la Parigi in bianco e nero, è ora di bagnarci un po', ma non una rinfrescata leggera, no no, ci tuffiamo nel profondo blu del 1993, un anno in cui se volevi essere qualcuno dovevi avere una camicia di flanella a scacchi, ascoltare Nirvana e sperare che Steven Spielberg producesse la tua serie TV. Signore e signori, ecco a voi la risposta subacquea a Star Trek, Sequest DSV. Siamo nel 1993, al cinema i dinosauri di Jurassic Park stavano riscrivendo le regole degli effetti speciali e sul piccolo schermo la NBC voleva il colpaccio, l'idea era semplice. E se facessimo Star Trek ma sotto l'acqua? Il nome di Spielberg come produttore esecutivo era ovunque, la sigla era epica e l'ambizione era alle stelle, o meglio, negli abissi. All'epoca la CGI era ancora una creatura mitologica e costosa, ma Sequest si presentava con modelli digitali di sottomarini che per l'epoca sembravano pura magia nera. Era la serie che doveva insegnarci l'ecologia, la scienza e come vivere in un sottomarino gigante senza impazzire dopo 3 giorni. La storia è ambientata nel lontano 2018, cioè ben 8 anni fa. L'umanità aveva finito di incasinare le terre emerse e quindi ha deciso di colonizzare il fondo degli oceani. Esistono città sottomarine, miniere e ovviamente tensioni politiche tra le varie confederazioni della UEO United Earth Oceans. Ocean. Per mantenere la pace e fare ricerca scientifica viene varato il Sequest DSV 4600, un sottomarino lungo 3 campi da calcio che sembrava un incrocio tra una balena metallica e un centro commerciale di lusso. A guidare questa bagnarola ipertecnologica c'è il capitano Nathan Bridger, un uomo che voleva solo ritirarsi su un'isola a parlare con i pesci e che invece si ritrova a gestire crisi di pneumatiche e balene che cantano fuori tempo. La serie ha avuto una crisi di identità degna di una puntata di Beautiful. La prima stagione era pura fantascienza, hard ed ecologista. La seconda è diventata un trip assurdo con alieni, mostri marini e mutanti. La terza, rinominata Sequest 2032, è diventata un thriller militare cupissimo. Praticamente un'evoluzione darwiniana accelerata e un po' schizofrenica. Ma eccovi i personaggi più rilevanti. Capitano Nathan Bridger, interpretato dal leggendario Roy Scheider, ci ha lasciato addirittura nel 2008. Comunque sì, l'uomo che ha dato la caccia allo squalo bianco ora comanda un sottomarino. Bridger è la bussola morale del gruppo, un leader che preferirebbe una canna da pesca a un siluro a fotoni o qualunque cosa sparassero lì sotto. Lucas Warren Duck, il compianto Jonathan Brandis, era il Wesley Crusher dell'oceano, ma molto più cool, un genio adolescente che ha progettato il sistema di comunicazione con i delfini. Praticamente ogni ragazza che avesse almeno un poster in camera nel 1994, uno di quelli era di sicuro ovviamente suo ed era innamorata di lui. Darwin, il vero protagonista, un delfino che vive in un sistema di canali d'acqua che percorrono tutto il sottomarino e che comunica grazie a un computer chiamato vocoder. Sentire un delfino che dice «Ponte, qui Darwin, c'è un problema?» con una voce metallica è una di quelle cose che ti fanno dire «Ah, la fantascienza anni 90, che tempi stupendi!» Dottor Christian Westphalen, la scienziata capo che cercava di dare un senso logico a tutto quello che accadeva, prima di essere sostituita nella seconda stagione da gente che parlava con gli alieni. Sequest DSV è stata una serie fondamentale per quella generazione di fantascientifichini. Ci ha fatto sognare che il futuro non fosse solo tra le stelle, ma anche sotto i nostri piedi. Ha spinto tantissimo sull'aspetto educativo e alla fine di ogni episodio appariva il vero oceanografo Robert Ballard, quello che ha trovato il Titanic, per spiegare i fatti scientifici dietro la finzione. Roba che oggi proprio ce la sogniamo. L'impatto culturale è stato impressionante. Ha sdoganato l'uso della CGI massiccia in TV e ha creato un fandom fedelissimo che ancora oggi discute se fosse meglio la stagione 1 scientifica o la 2 pazza. Purtroppo la morte prematura di Jonathan Brandis ha gettato un'ombra di malinconia su questa produzione, rendendola un reperto prezioso e un po' triste della nostra giovinezza. con il sonar del Sequest che ancora emette il suo ultimo ping nelle nostre orecchie, riemergiamo finalmente in superficie. Abbiamo attraversato i neri abissi del 93, le bobine elettriche del 2016 e quel bianco e nero francese che ancora mi fa vedere i pixel davanti agli occhi. Spero che questa mappa del passato vi sia servita, se non altro per capire che prima di Netflix e del 4K c'era un mondo di idee folli che aspettavano solo di essere ripescate. E anche questa puntata di WoS l'abbiamo portata a casa. Io sono M, se volete vedere che faccia ha uno che guarda Renaissance senza occhiali da sole, cercatemi su YouTube o Instagram come Marco Taddia. Ma ora filate sul gruppo Telegram di Fantascientificast. Il palinsesto di Fantascientificast è in continua evoluzione grazie al lavoro certosino di Omar. Fateci sapere se volete altri viaggi pandimensionali come questo. Alla prossima, fantascientifichini, passo e chiudo.
Words on Streaming è una rubrica a periodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia. Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia, tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net, dove potete anche sostenere il progetto con una donazione.
Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.